Buongiorno a tutti amici e buon lunedì, buon inizio settimana. Io vi do il bentornato alla nostra consueta rubrica settimanale, durante la quale, come sempre, cerco di darvi un consiglio di lettura che possa rendere, la vostra settimana più brillante. In questo caso lo faremo immergendoci, in una delle pratiche, più antiche che l'esoterismo e più in generale la specie umana stessa abbia conosciuto nel corso della sua storia. Mi riferisco alla divinazione. Divinazione non soltanto come previsione del futuro, ma anche come chiara visione del presente. Probabilmente dopo il culto dei defunti, una delle prime pratiche, come dicevo, che la specie umana, una volta raggiunto il grado di autocoscienza in seguito di civilizzazione, ha iniziato ad operare nella sua vita quotidiana. Divinazione che oggi comprenderemo attraverso il nuovissimo libro di Njadir Eygrind e di Lothar Kahn, Divinazione tra storia, filosofia, esoterismo e pratica. Primo volume. Edito da Psyche2, che spazia in molti, moltissimi metodi divinatori, gli specchi magici, la sfera di cristallo, l'idromanzia, la fisionomica e la chiromanzia, come ci dice il sottotitolo stesso, ma che presenta anche una interessantissima disquisizione sulle pratiche divinatorie nel mondo, dividendosi, come si può facilmente evincere dall'esame dell'indice, partendo ovviamente dal substrato stesso di ogni tradizione spirituale, cioè lo sciamanesimo, per recarsi poi in Mesopotamia, in Egitto, in India e infine in Africa. Questa è la seconda parte del libro, mentre la terza si dedica alle pratiche divinatorie vere e proprie. Ora, come sempre, ne sentiamo un breve passaggio che spero possa interessarvi e indirizzarvi verso la lettura completa di questo primo volume sulle pratiche divinatorie. Del resto, proprio nelle civiltà del vicino Oriente antico, la divinazione, e soprattutto quella di tipo induttivo, aveva attuato una rigorosa organizzazione dei fenomeni mantici in un corpo di dottrine e trattati che non trova confronti nel mondo greco e romano. Ora, qui siamo ovviamente in Mesopotamia. L'archeologia documenta già nella Mesopotamia del terzo e secondo millennio avanti Cristo l'esistenza di una scienza divinatoria immane che ebbe il periodo di massimo splendore in epoca neo-babilonese, cioè dal VII al VI secolo avanti Cristo. La documentazione, costituita per la gran parte dai numerosissimi testi in cuneiforme, portati alla luce durante gli scavi di diverse biblioteche, in particolare a Ninive e in Assiria, veri e propri trattati di casistica divinatoria, dove Sumeri, Accadi e Babilonesi raccolsero, nell'arco di 10 o forse 15 secoli, decine di migliaia di presagi e li trascrissero accuratamente in manuali dettagliati. Per essi, ogni evento che non si verificasse automaticamente poteva costituire un presagio ed essere oggetto di osservazione mantica. Segni osservabili direttamente nella natura, fenomeni meteorologici, astrologici, fulmini, comportamenti di uomini o animali, la vista di un uccello, uno starnuto improvviso, un parto prematuro e così via. La raccolta più completa che sia stata rinvenuta consta di 107 tavolette di argilla con circa 10.000 presagi ed è chiamata Summa Alu, dalle prime due parole della frase, in accadico. se una città è posta su un'altura con cui questa raccolta inizia. All'occorrenza, i segni potevano essere cercati con tecniche adeguate, anche le forme assunte da un po' d'olio versato in un catino d'acqua, la lecanomanzia, o le volute del fumo che salivano da un incensiere, la libanomanzia, permettevano di conoscere la volontà divina. Ora, come vedete, già nell'epoca antica le modalità per divinare erano praticamente innumerevoli, ma la cosa interessante a parer mio è che venivano considerati soprattutto i segnali estemporanei, non tanto quelli provocati appositamente dal sacerdote o dal mantes, il sacerdote designato alla divinazione, ad esempio, non so, come abbiamo letto, versando dell'olio in un catino d'acqua, scrutando l'acqua stessa o scrutando i fulmini o ancora osservando le volute di fumo dell'incenso. Molto spesso i veri segni che davano delle previsioni interpretabili erano quelle casuali, quelli non automatici, quelli che andavano, come dire, che erano al di fuori del tempo e al di fuori dello spazio, in una forma per l'appunto totalmente casuale, che sembrava quasi avere, come dire, costituire una forzatura all'ordine dell'universo, giusto? A questa perfezione cosmica in cui tutti gli antichi credevano. E questo, evidentemente, questi eventi probabilmente colpivano così tanto gli esperti dell'epoca da considerarli per l'appunto divini, come se l'intromissione di una mano divina possa aprire uno squarcio della perfetta trama dell'universo e quindi darci in quel momento un esatto segnale e un'esatta previsione di quello che il futuro sarebbe stato. La divinazione è declinata in innumerevoli modi. Un esempio famoso è tratto dal Gargantua e Pantagruel di Rabelais, in cui gli amici, il famoso capitolo in cui gli amici si recano dal cosiddetto Ertrippa, che è una satira del famoso Agrippa, di cui tra l'altro Rabelais era un grande estimatore, anche se è maltrattato in quel capitolo, e in cui questo mago elenca agli amici, a Pantagruel, a Panurge e agli altri, tutta una serie spassosissima di modalità divinatorie, molte delle quali volutamente grottesche o volgari, nello stile di Rabelais, insomma. Però è veramente un esempio che ci può far comprendere come ogni evento di fatto possa tramutarsi in una pratica divinatoria. Bene amici, con la divinazione oggi ho finito e prevedo però estemporaneamente che questo libro vi interesserà moltissimo. Divinazione tra storia, filosofia, esoterismo e pratica di Niadir e Lothar, edito da Psiche 2, il primo volume vi aspetta alla libreria esoterica Il Sigillo e come sempre ci sarò io ad attendervi qui martedì. Vi auguro una splendida settimana.